Allora, sarò velocissima nella mia presentazione. Il keynote che chiude la giornata di oggi è il keynote del dottor Reboani. Sì, il titolo è Le politiche attive del lavoro in tempi di crisi. E abbiamo 40 minuti di intervento del dottor Reboani e poi abbiamo uno spazio prima della chiusura delle 6 di interventi, di domande e questioni che vogliamo porre. Un buon lavoro.
Grazie. Pronto? Allora, cercherò, anche se non siamo qui presenti, diciamo moltissimi, ma comunque cercherò di dare qualche idea, qualche spunto, diciamo di analisi sul tema delle politiche attive del lavoro in tempo di crisi. Il tema è un tema ovviamente molto particolare che ha un aspetto anche di strettissima attualità, visti i dati che continuano a colpire questo paese in termini di occupazione o meglio di disoccupazione. E quindi il tema è particolarmente anche di interesse per un'agenzia come quella che è Italia Lavoro, che io qui rappresento. Allora, per prima cosa dovremmo dire che cos'è Italia Lavoro. Italia Lavoro è l'agenzia vigilata dal Ministero del Lavoro, diciamo è l'agenzia tecnica che dovrebbe trovare quelle soluzioni o applicare quelle soluzioni che il policy maker individuo trova dal punto di vista delle politiche del lavoro. Cioè, le politiche in qualche modo possono far sì che il tema dei giovani o dei meno giovani sul mercato del lavoro non sia così preoccupante. Noi abbiamo un portafoglio, diciamo, di progetti, si lavora normalmente su progetti, e questi progetti hanno ovviamente destinatari differenti. In questo momento i progetti principali che Italia Lavoro ha sono indirizzati. Da un lato abbiamo i giovani, ovviamente, da un altro lato abbiamo il tema dei cosiddetti percettori di reddito, cioè tutti quelli lavoratori che escono dai sistemi di ammortizzatori sociali o sono in sistema di ammortizzatori sociali, e come terzo, diciamo, elemento abbiamo anche il tema dell'immigrazione o in generale delle categorie, chiamiamole così, più difficili, più deboli, dove l'aspetto di politica del lavoro si concilia o si coniuga con quello delle politiche sociali. Cercherò di dare prima qualche indicazione su questi temi e poi di capire come questi temi impattano sul tema più generale, cioè su quelle che sono le politiche del lavoro. Allora, i temi, come dicevo, i progetti sono un primo basket di progetti riguardo ai giovani. Noi cerchiamo in questa fase di intervenire su due lati, da un lato sulle transizioni che i giovani possono avere, transizioni scuola-lavoro, dall'altro sull'accesso al mercato del lavoro. Rispetto al primo abbiamo un programma che si chiama FIXO, che è un programma che serve tendenzialmente a indirizzare i giovani delle scuole da quest'anno e dell'università da un paio di anni nel mercato del lavoro attraverso l'unione, spero virtuosa, tra università, agenzie del lavoro, uffici di placement e ovviamente studenti. L'obiettivo in questo caso è di creare un'infrastruttura tale che gli stessi operatori, università e scuole, possano in qualche modo indirizzare già dall'ultimo anno scolastico, dagli anni universitari, il giovane su un percorso di lavoro, evitando quindi un percorso di parcheggio. Questa politica, diciamo, che noi abbiamo ormai sperimentato, siamo al secondo ciclo, con oltre 60 università, dovrebbe intervenire appunto su uno dei problemi più forti che i dati ci dicono ogni giorno, quello del cosiddetto mismatch tra le qualifiche professionali o le qualifiche educative di un ragazzo, di un giovane o di uno studente e le necessità che hanno le imprese dal punto di vista del mercato del lavoro. I dati ci dicono che le imprese non riescono a coprire i posti e i dati ci dicono che tanti giovani che lavorano, come dire, hanno avuto difficoltà o hanno percorsi molto allungati quando i loro titoli di studio non sono corrispondenti a quelle che sono necessità del mercato. Quindi l'idea che è stata fatta e che è stata progettata è quella di intervenire cosiddetti in anticipo, cioè cercare di ridurre al massimo i tempi di, chiamiamoli così, percorrenza tra il lavoro e la formazione, o tra la formazione e il lavoro, e cercare soprattutto di trovare il più presto possibile quei match, che si dice in gergo, quegli incroci che possono essere di aiuto al giovane. È un programma che viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo, anche dai fondi nazionali, e che trova ovviamente nelle caratteristiche del nostro mercato del lavoro un terreno abbastanza fertile, abbastanza utile. Il secondo tema, sempre dal punto di vista dei giovani, è quello invece di avviarli indipendentemente dal processo lavorativo e educativo, diciamo, immediatamente nel mercato del lavoro. Per fare questo, l'utilizzo che viene in qualche modo promosso è quello del cosiddetto contratto di apprendistato. Voi sapete che il contratto di apprendistato è tendenzialmente un contratto di ingresso nel mercato del lavoro con una buona capacità di formazione. È stato recentemente rivisitato e rivisto dal legislatore, è stato creato un contratto di apprendistato a più livelli, primo, secondo, terzo livello, a seconda ovviamente che integri maggiormente la scuola, che integri lavoro con formazione o che sia di alto cosiddetto apprendistato, cioè di alto livello. Anche qui noi abbiamo sperimentato e promosso alcuni programmi nel corso di questi anni, oggi ce n'è uno in particolare che si chiama appunto Progetto Apprendistato, che serve a promuovere l'entrata del giovane nel mercato del lavoro. È un progetto dove viene data importanza soprattutto alla formazione sui luoghi di lavoro, quindi sul posto di lavoro, e viene dato all'impresa un contributo che si somma a quelli che già esistono dal punto di vista contributivo o fiscale. Il progetto sta avendo un buon successo. E direi che questo intercetta la seconda problematica dei giovani, cioè tutti quelli che invece decidono di fare un percorso lavorativo immediato e comunque hanno necessità di entrare attraverso un percorso strutturato e non precario nel mercato del lavoro. Il contratto di apprendistato, per definizione, è un contratto che viene indicato come un contratto che dà stabilità, che dà sicurezza occupazionale, che serve a formare e che permette al giovane di fare un percorso dentro l'azienda. Ovviamente il vantaggio di questo tipo di contratto è che ha diciamo, un iniziale sottoinquadramento dal punto di vista retributivo, ma anche degli sgravi molto importanti di accesso per le imprese. Quindi le imprese possono in qualche modo utilizzarlo come un canale veramente di entrata e di formazione per il giovane. Questo pacchetto, diciamo così, di programmi dovrebbe permettere nel medio periodo di essere replicato, proprio per le caratteristiche che ha un'agenzia come quella di Italia Lavoro, di essere replicato poi sul territorio dalle regioni. In realtà alcune regioni hanno già promosso dei programmi regionali di apprendistato, altre lo faranno e l'unione tra l'Agenzia Nazionale e le pratiche regionali può certamente stimolare un ciclo virtuoso dal punto di vista delle possibilità occupazionali, date comunque anche le condizioni del mercato del lavoro. Un secondo, diciamo, gruppo di beneficiari su cui un'agenzia come Italia Lavoro interviene è certamente quelli dei cosiddetti percettori di reddito, cioè tutti coloro che hanno o beneficiano di ammortizzatori sociali, trattamenti di cassa integrazione, trattamenti di mobilità, che sono interessati a processi di ricollocazione produttiva o di reimpiego. Questi sono un bacino molto importante e che la crisi purtroppo ha aumentato in maniera esponenziale. Qui si tratta di fare un'operazione a più livelli. Perché ovviamente quando si determinano queste condizioni, quindi quando si utilizza l'ammortizzatore sociale, non sempre è possibile trovare reimpiego nella stessa impresa. Quindi Quindi l'operazione che viene fatta da un'agenzia nazionale è duplice: da un lato cercare di favorire il riassorbimento dentro l'impresa che beneficia degli ammortizzatori, dall'altra ovviamente cercare di ricollocare il lavoratore nel mercato del lavoro. Qui noi intercettiamo una dinamica che in questi anni, ovviamente di crisi, ha avuto un andamento, come dicevo prima, fortemente esponenziale, cioè è cresciuto in maniera esponenziale il numero di coloro che sono messi in cassa integrazione, e soprattutto è cresciuto nell'ultimo anno, in linea con le tendenze internazionali, il numero di coloro che sono per lungo periodo dentro questo sistema e che rischiano di diventare poi cosiddetti disoccupati di lunga durata. Un fenomeno questo che noi avevamo vissuto a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, poi avevamo superato perché il ciclo economico era stato favorevole, e che oggi rischia di ripresentarsi in maniera molto pesante, soprattutto quando investe lavoratori che hanno un'età molto avanzata dal punto di vista anagrafico e che però non sono ancora vicini all'età di pensionamento, che poi ovviamente si sposta a seguito delle ultime riforme e quindi hanno un periodo molto più lungo di attesa tra il sistema di protezione del reddito e il sistema lavorativo o di pensione. Allora qui in Italia Lavoro c'è cioè un'agenzia entra diciamo nelle azioni con l'obiettivo di ridurre il tempo dentro l'ammortizzatore, con l'obiettivo di cercare un nuovo lavoro al beneficiario di questi ammortizzatori, con l'obiettivo, quando possibile, di reimpiegarlo nell'azienda originaria. Il tema è un tema che preoccupa molto il cosiddetto decisore politico, ovviamente, che angoscia molte famiglie, perché qui parliamo normalmente di capi famiglia di sesso maschile o di sesso femminile, non è questo determinante, ma sono capi famiglia, quindi gente che ha responsabilità familiari e che è collante di coesione sociale nel mercato. E certamente da questo punto di vista il tema del reimpiego è il punto fondamentale delle politiche ed è anche la culla da cui le politiche attive nascono. Cioè, le politiche attive nascono soprattutto con le funzioni di reimpiego rivolte a coloro che perdono un posto di lavoro. Tradizionalmente nella storia, diciamo, della letteratura economica, queste politiche sono state sviluppate in particolare nei paesi nordici. E storicamente sono state sviluppate però su target o numeri molto limitati. La sfida che porta il futuro e soprattutto innanzitutto alla crisi è quella che invece i numeri sono molto più elevati, quindi non abbiamo più una politica attiva che era cosiddetta focalizzata su alcuni punti, ma una politica attiva che invece è dispersa su un numero molto più elevato e maggiore di soggetti, e su questo poi verrò dopo a dire un altro paio di elementi. Il terzo blocco, diciamo, di attività di Italia Lavoro, di un'agenzia, è quello, dicevo prima, che si rivolge alle categorie deboli o alle fasce più svantaggiate. Da questo punto di vista, l'integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali. Noi la stiamo sperimentando su due aggregati principali. Uno è quello del lavoro degli immigrati, del lavoro in particolare del lavoro sommerso degli immigrati, a cui cerchiamo con una politica di promozione di emersione dal sommerso di offrire possibilità occupazionali. L'altro è quello di sviluppare servizi per le famiglie. Da questo punto di vista vorrei ricordare che nell'ambito delle cosiddette nuove possibilità occupazionali, nuove possibilità di creare occupazione, molte volte, anzi tante volte, si è sottolineato l'effetto che possono avere i cosiddetti lavori verdi, la green economy, la quale però ha una prospettiva, diciamo, di medio periodo, certamente non di breve periodo. Poco ancora, soprattutto in questo paese, in Italia, si è sottolineato l'importanza che può avere invece il cosiddetto settore dei servizi alla persona o dei servizi alla famiglia. Cosiddetti white jobs, cioè tutto ciò che rientra nel sottosegmento socio-sanitario assistenziale. Da questo punto di vista, una società che invecchia come questa è una società che ha bisogno di servizi per la famiglia, se vogliamo che, come dire, anche l'occupazione femminile possa crescere, ha bisogno di una maggiore capacità di offerta di servizi. In questo ci si rivolge dalla badante all'asilo nido, all'assistenza domiciliare, e sono figure queste che o vengono coperte per larga parte da immigrati o vengono richieste sul mercato nero, ma che non vedono una presenza invece stabile dal punto di vista occupazionale dell'italiano medio. E quindi l'obiettivo è quello di far crescere questa offerta di servizi, che sono servizi non solo a basso valore aggiunto, alcuni sono anche servizi ad alto valore aggiunto, sono anche servizi di qualità che hanno bisogno di caratteristiche professionali particolari. E riteniamo che questo sia un volano importante dal punto di vista della crescita dell'occupazione in questo paese, e quindi abbiamo ritenuto importante sviluppare un filone che sia di far crescere gli operatori che si dedicano a questo, di far crescere le qualifiche che sono rivolte nei servizi alla persona, di far crescere il tema dei servizi. Anche qui, come tutte le nostre azioni, le vengono portate in accordo con le regioni sul territorio, e quindi complessivamente c'è uno sforzo generale del sistema Italia a creare condizioni per cui i servizi e non solo, diciamo, il settore industriale crei occupazione. Date queste tre caratteristiche che ho qui cercato di riassumere abbastanza brevemente, vorrei sottolineare perché queste politiche sono importanti e come impattano sul tema crisi. Allora, il tema crisi ovviamente ha posto in evidenza il tema della disoccupazione. Cioè, oggi noi abbiamo un paese che tendenzialmente cresce dal punto di vista della disoccupazione, dove è più difficile trovare lavoro, dove è più complicato trovare un nuovo lavoro, e quindi è un paese che ha il suo tasso di corruzione nell'ultimo anno che è cresciuto. Ma non si deve dimenticare che la crescita di un tasso di disoccupazione è un elemento congiunturale, non delinea un elemento di strutturalità, come invece lo delinea un altro indicatore molto più importante, che è quello del tasso di occupazione. E il tasso di occupazione è molto più strutturale ed è anche, come dire, molto più critico per un paese come l'Italia, in vari aspetti, sia dal punto di vista dei giovani, sia dal punto di vista delle donne, sia dal punto di vista in parte dei lavoratori maturi, ma comunque sottolinea una caratteristica del paese, che è quella che noi abbiamo una popolazione che non lavora. C'è un'ampia fetta della popolazione, un terzo e più della popolazione che non lavora. È quasi un quarto per i giovani e più della metà per le donne. Se poi coniughiamo il giovane, la condizione di essere donna, nelle condizioni del mezzogiorno, cioè di alcune regioni italiane, questo esplode. Ma qui non dico nulla di particolarmente nuovo ed innovativo. Quello che è ovviamente determina la crisi, però, è un fattore che di poca attenzione, di scarsa attenzione a questo elemento, che invece è un fattore strutturale sul quale bisogna intervenire, anche in un momento di crisi. Quindi le politiche in qualche modo attive del lavoro devono scindere in questa fase, ed è un'operazione molto complessa, il lato, diciamo, congiunturale dal lato strutturale. Intervenire sul tasso di occupazione, cioè creare maggiore occupazione, possibilità occupazionali da un lato, e dall'altro ovviamente far fronte a una situazione più difficile, che è quella congiunturale. Ovviamente questo è più complicato in una situazione in cui l'economia nel suo complesso non tira, cioè non abbiamo un tasso di crescita dell'economia, abbiamo un tasso di decrescita dell'economia. Questo pone grossi interrogativi a quello che possono essere le politiche attive nel futuro. Quali sono i target? Quali sono le risorse? Come si organizzano? Quali sono le possibilità effettive di incidere sul territorio? Come si correlano alle esperienze delle imprese. Tutti temi che noi ci troviamo di fronte come operatori ad affrontare e che certamente non trovano delle facili risposte. Ma oggi sono ancora più complicati, o meglio, più stimolati da quella che sarà probabilmente la riforma nuova del mercato del lavoro e il cambiamento degli strumenti di protezione dal reddito. Cioè, quello che si intravede nel disegno della riforma è certamente un ruolo molto più importante rispetto al passato a strumenti attivi di orientamento, ricerca e indirizzo sul mercato del lavoro e molto meno rilevante agli strumenti classici di protezione del reddito, quale può essere una cassa integrazione o un'indennità di mobilità. Questo fa sì che non è più pensabile, e quindi dovrà essere anche pensata in maniera diversa, un'agenzia nazionale, dovranno essere sviluppati diversi rapporti con le regioni, l'architettura istituzionale di, come dire, orientamento, formazione, indicazioni e politiche dovrà essere molto più, diciamo, costruita sul territorio e meno eterodiretta dall'alto, dove però il ruolo dell'alto è un ruolo di maggiore programmazione, di indirizzo su quelle che sono le linee guida generali del processo. E le linee generali del processo quali sono? Ma dall'esperienza anche nostra, ma guardando poi all'esperienza anche di altri paesi in Europa, le linee guida sono quelle, come dire, di offrire, di dare maggiore strumento e maggiore responsabilità al lavoratore, giovane o meno giovane, che cerca un nuovo posto di lavoro. La strumentazione dipende certamente dal percorso formativo, dipende anche dalla capacità che ha l'operatore pubblico, ma non solo, l'operatore in senso generale del mercato, di dare indicazioni corrette, di dare trasparenza, di orientare sul mercato. E credo che questo sia un punto importante della futura politica del lavoro, soprattutto come esce dalla crisi. L'altro elemento, direi, importante di una politica attiva del lavoro del futuro è quella della capacità di utilizzare in maniera più efficace gli strumenti di incentivazione finanziaria e di utilizzarli meno a pioggia, ma più su obiettivi diretti, su obiettivi precisi. Sapendo che questi obiettivi precisi, come dire, devono coniugarsi ad altri tipi di convenienze. Cioè la convenienza sul costo del lavoro, che è una convenienza importante, non è l'unica che permette di fare occupazione, ma ne esistono altre, in particolare le convenienze di tipo amministrativo e quindi della deburocratizzazione del processo. L'altro tema certamente importante è, lo ricordavo prima, i numeri. Per evitare che questo paese, come tutti i paesi dell'OCSE, ma in generale i paesi industrializzati, abbia una crescita troppo forte di disoccupati o di gente in cerca di occupazione, dobbiamo intervenire in una fase iniziale del processo, cioè non possiamo permetterci la creazione del cosiddetto bacino o della riserva da questo punto di vista. E quindi dobbiamo avere nelle nostre politiche grandi capacità di anticipazione, di prevenzione, di vedere qual è il trend fabbisogni occupazionali del futuro, di cercare di trovare già dall'inizio gli strumenti o le politiche che in qualche modo possono indirizzare, di appoggiarsi sulla legislazione e sfruttarne tutti gli strumenti che possono essere resi utili. Da questo punto di vista, una politica del lavoro che funziona ovviamente può funzionare solo a patto di avere non solo l'operatore pubblico, ma anche di avere l'operatore privato. Il ruolo del privato è fondamentale nel momento in cui si designa più in generale un soggetto e si organizza una rete di soggetti. La rete di soggetti è una rete plurale e non può essere altrimenti, costruita ovviamente sugli operatori, le cosiddette agenzie, ma anche sugli operatori sociali, cioè la capacità che possono avere le parti sociali di essere soggetti attivi di un'intermediazione del mercato del lavoro, di una capacità di mobilitarsi sul sul mercato del lavoro, perché questo è l'elemento, a mio avviso, ma anche dalle nostre esperienze, chiave nel futuro. E, come dire, l'esperienza internazionale ci dice esattamente questo, cioè ci dice che i punti fondamentali che funzionano, i paesi dove ci sono best practice, sono paesi in cui l'operatore pubblico si coniuga efficientemente all'operatore privato. Quindi queste sono un po' le sfide che escono dalla crisi. Certamente la crisi ha messo in evidenza una fragilità strutturale del sistema Italia, molto di più che di altri paesi, che è quella della capacità dell'architettura istituzionale di rispondere. Cioè i più numerosi livelli di governo che noi abbiamo, istituzionali, Stato, regioni, province, comuni, non sono un elemento di ricchezza, non sono un elemento di efficienza, ma sono a volte un elemento di inefficacia e sono un elemento di freno allo sviluppo delle politiche. Questo credo che sia un elemento di cui dovremo tenere conto nel futuro. Non è un caso che ultimamente alcune azioni che questo governo, ma anche governi precedenti, diciamo, avevano sviluppato, sono di un recupero della capacità del governo nazionale di dirigere le fonti di investimento e le politiche di azione, in particolari regioni dove queste non vengono fatte. E non è un caso che alla fine le stesse, diciamo, organi intermedi di governo siano consapevoli di una loro incapacità, di una loro insufficienza a gestire queste politiche. Quindi la crisi ha evidenziato come anche sia importante avere un chiaro obiettivo e un chiaro livello di governo. Che poi questo livello di governo si articoli o possa articolarsi su più attori, questo invece è un elemento ovviamente di arricchimento che d'altra parte ci mostrano le statistiche quando dicono che per trovare occupazione non si passa certamente per l'operatore pubblico o privato che sia, che intermedia molto poco, ma si passa sostanzialmente per la rete familiare o per le conoscenze. Ecco. Questo direi che è un po' l'esperienza che posso portare come Italia Lavoro, quindi come agenzia, quello che ci ha detto la crisi, quello che noi stiamo facendo e quello che ci auguriamo potremmo fare nel futuro, il cui, come dire, esito è incerto, ma comunque che ci pone di fronte nell'immediato certamente la necessità di garantire a questo paese maggiore coesione sociale e più protezione del reddito.